Giovedì 4 gennaio 2024, buongiorno gentili ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Voce Camona, da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Il primo gennaio per Corrado Scolari non è stato solo l'inizio di un nuovo anno, ma anche il primo giorno di un nuovo lavoro. L'ex sindaco di Berzodemme, infatti, a fine dicembre ha ricevuto dalla Regione Lombardia l'incarico di direttore generale delle SST della Valle Camonica, prendendo il posto di Maurizio Galavotti, che ha concluso il suo mandato quinquennale, portando con sé il riconoscimento dei numerosi dipendenti di cui si è occupato ed il ringraziamento delle istituzioni con cui ha collaborato in questi anni. Ora le strutture che fanno capo all'azienda sanitaria, tra cui gli ospedali di Edolo e di Esine, le case di comunità, sono dirette da un camuno, la cui conoscenza del territorio potrà sicuramente essere un vantaggio in più nel prendere decisioni importanti per il futuro della sanità del territorio. Originario, dice Voscolari, proviene dall'incarico di direttore amministrativo dell'ATS della Montagna, da cui porterà un bagaglio di esperienze utili per la gestione delle SST Camona. So che non sarà facile, sono state le prime parole di Scolari una volta insediatosi, ma credo che la nostra Valle Camonica saprà, come ha dimostrato più volte, affrontare le sfide che ci attendono con unità e determinazione. Il neo direttore generale, proprio lunedì scorso, ha visitato gli ospedali di Esine ed Edolo per incontrare gli operatori al lavoro durante la notte di Capodanno. Numerose le sfide che lo attendono, dalla questione legata alle liste d'attesa, all'ampliamento del nosocomio di Esine con alcuni cantieri già avviati, fino alla gestione dell'ospedale di Edolo alle prese con la carenza di medici. Spazio ora alla politica, perché l'anno appena cominciato sarà quello dell'impegno per le elezioni amministrative, che quest'anno andranno a toccare nel nostro territorio 25 comuni: Angolo Terme, Braone, Breno, Capodiponte, Cedegolo, Cerveno, Cevo, Ceto, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, ma anche Edolo, Gianico, Lozio, Malegno, Monno, Niardo, Paiscoloveno, Piancogno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezzadoglio e Vione, comuni a cui se ne aggiungono 8 del Sebino Bresciano, ovvero Iseo, Montisola, Marone, Pisogne, Provaio d'Iseo, Sulzano, Sale Marasino e Zone. In tutta la provincia di Brescia saranno 143 invece i comuni che saranno chiamati alle urne. Mesi insomma di fermento elettorale prima del voto, voto che presumibilmente si terrà nel fine settimana del 9 e del 10 giugno, quando si voterà anche per le elezioni europee. Non c'è nessun paese tra quelli comuni chiamati alle urne che ha più di 5.000 abitanti, ovvero che contempli il caso in cui il sindaco non si possa candidare per un terzo mandato consecutivo, quindi tutti lo potranno fare. Sul lago di Iseo ci sono Iseo e Pisogne che superano i 5.000 residenti, ma il problema in questo caso non si pone perché i rispettivi sindaci stanno per concludere il loro primo mandato. Ci sono però dei comuni che sono al di sotto dei 5.000 abitanti, cui i sindaci sono in carica da ormai 15 anni e dunque sono giunti al terzo mandato e non possono più ricandidarsi. Sono Cevo, dove Silvio Citroni è sindaco dal 2009, Niardo con Carlo Sacristani anche lui dal 2009, e poi Paiscoloveno con Bernardo Mascherpa, Sellero con Giampiero Bressanelli e Vione con Mauro Testini. Al di là delle intenzioni dei sindaci camuni, si attende a livello nazionale entro il prossimo mese il provvedimento che potrebbe permettere la ricandidatura nei piccoli comuni a prescindere dal numero dei mandati trascorsi. La norma è stata studiata per fronteggiare la difficoltà sempre più marcata a reperire sul territorio persone disponibili a candidarsi. Cambiamo argomento, parliamo di futuro, un futuro che è nel digitale, lo sappiamo, ma sappiamo anche che non tutti riescono ad avere con le nuove forme di accesso ai vari servizi pubblici un rapporto idilliaco. Soprattutto le fasce più anziane della popolazione faticano non poco con i servizi informatici, trovandosi spesso in difficoltà e purtroppo senza nessuno che possa dare loro una mano, con il rischio di una vera e propria esclusione sociale. Per andare incontro proprio a queste persone, ma più in generale a chi ha difficoltà nell'accesso al digitale, il Comune di Pisogna ha allestito uno sportello assistenza digitale che sarà inaugurato il 15 gennaio prossimo e che sarà rivolto ai propri cittadini. Il servizio darà supporto concreto a chi ha difficoltà ad accedere ai servizi online del Comune e della pubblica amministrazione, fornendo supporto per l'attivazione dei servizi digitali. Il progetto vuole accompagnare i cittadini con minori competenze digitali, con scarsa rete sociale o con difficoltà linguistiche, ad orientarsi integrarsi nel mondo digitale. Per farlo, il Comune ha arruolato dei giovani volontari e volontarie del Servizio Civile Digitale, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed alcuni ragazzi e ragazze formati appositamente dal Comune, che daranno una mano a tutti coloro che si recheranno allo sportello in una sorta di scambio intergenerazionale promuovendo la cittadinanza attiva. Tra i servizi offerti, l'attivazione dello SPID della carta d'identità elettronica, l'assistenza per l'accesso ai servizi online del Comune, l'uso della piattaforma Anagrafe Nazionale Popolazione Residente per presentare le pratiche anagrafiche per la richiesta diretta di certificati, la registrazione del domicilio digitale e assistenza varia. In via sperimentale lo sportello sarà attivo nella biblioteca comunale il mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 18 e presso l'ufficio Anagrafe il martedì dalle ore 15 alle 18 ed il sabato dalle ore 9 alle 11.50. Per accedervi è necessario la prenotazione via telefono oppure tramite WhatsApp o via mail oppure fissando l'appuntamento all'atto del rilascio della carta d'identità elettronica.
Nella notte tra l'1 e il 2 dicembre in Val Saviore si sono verificati ben 5 smottamenti lungo la provinciale 6 tra il chilometro 3500 e il chilometro 5 in territorio di Cevo, in seguito a piogge abbondanti dopo un lungo periodo siccitoso. Un mese dopo la strada che conduce agli abitati di Fresine, Ponte, Valle e Isola è ancora chiusa. Bisogna obbligatoriamente percorrere la provinciale 84 che da Demo porta a Saviore. La parte alta del dissesto, secondo le indagini geologiche, presenta parecchie instabilità. Per questo, prima di rimuovere il materiale e mettere in sicurezza il pendio, i tecnici della provincia stanno valutando la soluzione più idonea per almeno regimare tutte le acque superficiali, così da evitare nuovi smottamenti in futuro. Nei prossimi giorni il settore viabilità della provincia dovrebbe intervenire per liberare la carreggiata da Sassi e Ramaglie, che ancora si trovano a terra, e installare il semaforo per garantire almeno il transito a senso unico alternato. L'ente, in accordo con il Comune di Cevo, posizionerà poi dei sensori nei punti più a rischio che segnaleranno ogni minimo movimento, facendo scattare il rosso in entrambi i sensi di marcia se la situazione dovesse rendersi pericolosa. Circa 2 milioni per avviare le prime opere in attesa di ulteriori contributi da regione sono stati garantiti dal Broletto anche su sollecitazione dell'Unione dei Comuni della Val Saviore, in particolare del consigliere in provincia Giampiero Bressanelli. Ciò che si auspicano gli amministratori locali, continuamente alle prese con frane e smottamenti dovuti al dissesto idrogeologico cui è soggetta la zona, non sono però soluzioni tampone temporanee, ma un intervento radicale e mirato. È stata avviata la causa per il processo di beatificazione di Don Pierino Ferrari, fondatore della comunità Mamre e poi della cooperativa Raffaele della Fondazione Laudato Si. Nato nel 1929 a Clusane di Iseo, paese del quale fu parroco per quasi 20 anni, e morto nel 2011. La diocesi di Brescia ha annunciato con un editto che è aperta la ricerca di documenti utili alla causa. Il postulatore è Nicola Gori, l'attore della causa, la comunità Mamre. Nei mesi scorsi è stato presentato al vescovo Tremolada il documento di supplica d'inizio della causa del servo di Dio e dell'inchiesta diocesana sulla vita, la virtù, la fama di santità e i segni dello stesso servo di Dio. Ecco quindi che il vescovo ha reso pubblico il documento di supplica del postulatore, invitando tutti i fedeli a comunicargli notizie, scritti come manoscritti, diari, lettere, appunti o ogni altro documento, anche video e audio, che possano essere utili riguardo alla causa.
Andiamo a Cogno, dove sono ormai un appuntamento fisso i lunedì della biblioteca, cicli di incontri dedicati ad autori locali non solo, che hanno luogo proprio nella biblioteca comunale Emilio Bonino, situata al terzo piano dell'ex convitto olcese. Un appuntamento che torna anche nel 2024 con tre nuovi libri da scoprire da qui a marzo. Si comincia lunedì prossimo alle ore 20.30 con la presentazione della Ballata delle Zanne di Greta Bigatti, autrice esinese, in dialogo con Sabrina Balzarini. Il 5 febbraio alla stessa ora sarà la volta di Storie del Profondo Nord di Enrico Garatti, in dialogo con Nicola Vielmi, mentre il 4 marzo, sempre alle 20.30, l'ultimo appuntamento con Osmand all'undicesima ora di Omar Maranta, che presenterà il libro affiancato da Andrea Cominini. Durante tutte e tre le serate, ad ingresso libero e gratuito, sarà possibile acquistare il libro presentato. La biblioteca di Cogni inoltre ripropone Retro Giochiamo, un pomeriggio alla scoperta dei vecchi PC, console e videogiochi, per la curiosità dei più piccoli e la nostalgia dei più grandi. Dopo il successo di qualche settimana fa, il nuovo appuntamento è fissato per domenica 14 gennaio, dalle ore 14 alle 18, con l'invito a chi lo volesse di portare la propria console per condividerla con gli altri.
Torna immancabile nel periodo dell'Epifania il Badalisk di Andrista. L'appuntamento con la strana e mostruosa creatura della Valsaviore è per venerdì 5 gennaio allo Spazio Fest di Andrista, appunto dal quale alle 18.30 circa inizieranno le ricerche del mostro per le vie del paese. Nella stessa struttura saranno allestiti anche un punto di storia e un'area dove poter leggere le vecchie storie riservate al Badalisk e consultare i libri e volumi che parlano di lui. Il momento clou lo si vivrà alle 20, quando avverrà la cattura del Badalisk, conoscitore dei vizi e dei peccati degli abitanti della Valsaviore, e non solo. Una volta preso e legato, verrà condotto lungo le vie del paese, dove racconterà tramite un portavoce fatti e misfatti dell'anno trascorso, con tono scherzoso e a tratti irriverente, le cosiddette antifunade. Gli organizzatori fanno sapere che per raggiungere Andrista è possibile transitare dalla provinciale 6, interrotta per frane solo dopo la frazione, e parcheggiare a lato della carreggiata. Per informazioni è possibile chiamare il 351 95 41 359.
Il tradizionale ciclo di fiaccolate sul comprensorio Ponti di Legno Tonale finisce con un giorno di anticipo. Gli organizzatori hanno infatti comunicato, nelle ore scorse, lo spostamento dell'ultima fiaccolata dei maestri di sci sulla pista Paradiso, prevista per domani, ad oggi, a causa delle previsioni meteo che danno neve in quota per il fine settimana. Appuntamento dunque alle ore 21 con la partenza della fiaccolata dal Passo Paradiso a 2500 metri di quota. La partenza della cabinovia Paradiso al Passo del Tonale resta la posizione migliore per ammirare il lungo serpentone tricolore scendere lungo la pista. Sempre da qui inoltre, una volta giunti i maestri di sci, la festa prosegue con vin brûlé e musica per tutti. Un modo questo anche per festeggiare le numerose presenze che in questi giorni hanno affollato Ponti di Legno Tonale, che hanno toccato quota 120.000 nei giorni a cavallo tra il 2023 ed il 2024. Dopo l'Epifania ci sarà un ricambio di presenze con i turisti italiani, che lasceranno posto soprattutto agli stranieri. A prescindere da questo, però, il comprensorio continuerà a proporre iniziative anche nei prossimi mesi, in primis il Paradise Music Festival, che tornerà a svolgersi nel Teatro Iglu allestito appositamente per l'occasione. Tra gli ospiti previsti, da segnalare la presenza il 17 febbraio alle 16 di Morgan, artista che non ha bisogno di presentazioni e capace di far parlare di sé, come avvenuto nell'ultimo.
La viabilità in seguito a uno smottamento resta chiusa, la strada secondaria che porta alla ciclabile dell'Oglio e alla zona industriale di Darfo Boario Terme è chiusa, anche l'intercomunale tra Montecchio di Darfo e la Sacca di Esine, sempre in seguito a uno smottamento avvenuto quest'estate. Fino al 29 gennaio lavori in corso sul ponte di Cerveno, provinciale 87, senso unico alternato regolato da semaforo e limite di velocità scalare a 30 km orari. Dall'8 gennaio fino a fine mese divieto di transito in via panoramica Piancamuno per lavori di linea elettrica interrata per tutto il giorno, all'incrocio con la strada intercomunale Piancamuno-Montecampione fino all'incrocio con via Predazzole e in via Predazzole fino al civico 41 di via Panoramica. Le previsioni del tempo: giovedì cielo da poco nuvoloso a soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in calo a 2 gradi, massimi in rialzo a 12, zero termico attorno a 2000-2200 metri, venti moderati.
I funerali di oggi a Pisogne, funerali di Giuseppina Signorini, detta Peppa, in Panigada, di 85 anni, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale, partendo dalla camera mortuaria della RSA Santa Maria della Neve. Inoltre alle 18 benedizione delle ceneri di Roberto Zezza nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. A Berzo Inferiore, funerali di Giuseppina Testa, vedova Landrini, di 91 anni, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale.
Oggi 4 gennaio la chiesa ricorda Sant'Angela da Foligno, Santa Elisabetta Anna Bailey, San Manuel, Santa Fausta, Santi Ermete e Caio. A chi festeggia l'onomastico i nostri auguri.
È tutto, vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione su Radio Voce Camuna alle 11.30, il Voce Flash alle 12, la rassegna stampa. Grazie per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.